radiocittaperta.it, la tua radio online.
Bentornate e bentornati ad Animal Voice. Michela Ciambra in voce vi accompagnerà fino alle 18. Su Radio Città Aperta siamo in diretta e in video diretta su radiocittaaperta.it, ma anche in video diretta Twitch. In questo 11 di luglio vi lascio il numero per mandare sms e whatsapp, che è il 340 197 4468. E quindi quello passato, quello appena trascorso, è stato un weekend pieno di concerti meravigliosi, quindi ci sono stati Scancanensi, i Guns N' Roses, i Sigur Rós. Chissà se voi siete andati qui a Roma, almeno siete andati in qualche concerto bellissimo ad inebriarvi di musica. Non ci dobbiamo neppure perdere un appuntamento tra domani e dopodomani, quindi nella notte tra il 12 e il 13 di questo mese è atteso uno sciame di stelle cadenti. Sono delle meteore molto luminose e oltretutto la notte successiva, quindi quella dal 13 e il 14, prima dell'alba, la luna sarà immersa da un ammasso di stelle, le Pleiadi, che non sono neppure troppo lontane, circa 440 anni luce, e quindi saranno visibili un pochino ad occhio umano, ma con tutto questo inquinamento luminoso non so quante ne vedremo. Comunque, proprio in onore dei Guns, che sono stati a Roma questo weekend, io mi ascolterei You Could Be Mine e poi si inizia ufficialmente la puntata di Animal Voice. Guns N' Roses su Radio Città Aperta. E io vi ricordo che Michela Ciandra vi sta parlando e vi accompagnerà fino alle 18. Questa cosa l'ho già detta prima, però prima ero presa da problemi tecnici, ecco. Oggi vi voglio parlare, vi voglio ricordare, se magari non ve la foste scordati e scordate, della Ocean Cleanup, che è un'organizzazione no profit. Era il lontano 2011 quando un adolescente olandese di nome Bojan Slat si sorprese nel vedere quanti sacchetti di plastica c'erano nell'oceano durante le sue immersioni subacquee in Grecia, in vacanza in Grecia, ed erano più dei pesci che stava tentando di osservare. E da qui si iniziò a studiare, a fare uno studio sull'origine della plastica, sul trasporto della plastica come materiale inquinante, no? Che arriva al mare ma passa anche per i vari torrenti e quant'altro, fino a creare delle vere e proprie isole di plastica che ci sono un po' in tutto il mondo. Proprio Ocean Cleanup ha recuperato dalle onde, ha annunciato di aver recuperato dalle onde degli oceani circa 200.000 chili di rifiuti plastici, che sono, si dice a Roma, un botto. E questa storia della plastica affligge veramente il mondo intero, tutti gli oceani sono afflitti da questo rifiuto che insomma si genera anche per via della produzione di alcuni oggetti che noi, se ci pensiamo, usiamo magari veramente meno di 24 ore. Mi viene in mente la bustina dove è racchiusa l'insalata o qualsiasi altro ortaggio che ci vendono già pronto e pesato nel supermercato, però quella è una plastica che noi andremo ad usare veramente nel momento in cui apriamo l'insalata, la mettiamo nella ciotola, buttiamo la plastica, quindi non ha veramente senso. E quindi da oltre 10 anni questa associazione Ocean Cleanup si è data da fare per trovare delle soluzioni concrete che potessero appunto aiutare a recuperare tutti questi rifiuti, e il loro obiettivo molto ambizioso è quello di riuscire ad eliminare il circa 90% della plastica che galleggia nei nostri oceani o nei nostri fiumi. E grazie a degli studi questa associazione dispone di tecnologie che sono efficaci. Ad esempio c'è un macchinario che sicuramente alcuni di voi avranno visto su internet, che è una sorta di rete che è però galleggia sulla superficie degli oceani e va a raccogliere più rifiuti possibili. Quindi speriamo bene che possa essere anche finanziato questo in tutti gli altri paesi, affinché appunto potremo in qualche modo migliorare la situation plastica in tutto il mondo. Ma io mi ascolterei The Moody Blues. In realtà ho fatto un change di una musica che volevo ascoltare, ma ce l'ascoltiamo visto che è già partita. Ciao. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you.
try to tell me. Thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end. And I love you.
Prima ho detto blues, ragazzi e ragazze. Brava, questo è un applauso per me, perché oggi proprio non posso farcela con questo caldo. Allora, torniamo a noi. Intanto volevo salutare Luca, che è il mio affezionatissimo ascoltatore e amico, che si trova al centro Pantarei, quindi saluto le ragazze e i ragazzi di Pantarei. Noi invece facciamo un viaggio e andiamo in Olanda, perché in Olanda andiamo a capire che cosa sta succedendo. L'Olanda produce il triplo dei nitrati rispetto a tutto il mondo. Che sono i nitrati? Sono derivati dell'azoto, che proviene quindi dalle feci degli animali, degli allevamenti, e poi contaminano l'acqua, il suolo, l'aria. Quindi il governo olandese ha deciso di fare una nuova legge per ridurre appunto la produzione dei nitrati, e molti allevatori per cui sono stati costretti a chiudere i battenti. Uno scienziato, Vollenbroek, ora non lo so se l'ho pronunciato bene, però ha denunciato il paese proprio per questa situazione dei nitrati, perché l'Olanda sta perdendo, ha perso già l'80% della sua biodiversità. Per cui il governo si è dato da fare, nel 2019 ha iniziato a congelare varie attività di allevatori. E c'è da dire anche, c'è da aggiungere anche che in Olanda c'è la massima densità al mondo di vacche, ma anche di tutti gli altri animali di allevamento, che possono essere le pecore, le galline e quant'altro. Ma secondo voi gli allevatori sono rimasti lì a guardare, a farsi togliere le licenze e quant'altro, farsi chiudere le botteghe, chiamiamole così? No, si sono riuniti in un partito che si chiama, se non erro, BBB, e molto spesso fanno delle manifestazioni bloccando addirittura tutta la città o mezza città con i loro come si chiamano? Trattori, e quindi fanno le cose davvero in grande. Questo partito è appoggiato ovviamente dall'estrema destra, il governo sta tentando comunque di fare qualcosa per insomma cercare di andare avanti con questa legge che comunque credo sia passata definitivamente, e quindi ha investito 24 miliardi di euro per far chiudere sì gli allevamenti, ma affinché ci fosse, ci sia anche una transizione all'interno di questi allevamenti, ma quasi tutti loro non ne vogliono proprio sapere. Si aggiungono poi i negazionisti del cambiamento climatico, quindi molti di questi allevatori, e il partito stesso, BBB, è appoggiato anche da alcuni personaggi politici tipo Donald Trump, ad esempio, un a caso. The Contours, Do You Love Me? E poi si ritorna. You broke my heart. Couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down. Do you love me? Come sottofondo, Do You Love Me? Anzi, la rimetto proprio. Vi volevo ricordare un appuntamento importante di questo weekend, quindi 15 e 16 luglio al Maia Camping in Abruzzo, nel Parco della Maiella, ci sarà il primo camping antispecista di beneficenza. Doveva esserci qualche weekend fa, però purtroppo il meteo non è stato molto... non mi vengono le parole. Il meteo non è stato molto non ci ha aiutato e quindi è saltato e è stato rimandato a questo weekend, 15 e 16 di luglio. A cosa, qual è l'intento? L'intento è quello di raccogliere fondi per il rifugio Hope, che è un rifugio che si trova nei pressi di Roma, che a settembre realizzerà la seconda edizione del FAE, cioè il Festival Antispecista ed Ecologista, e anche per raccogliere fondi per il collettivo Gli Orfanelli con la Coda, che è attivo a livello locale, quindi in Abruzzo, e si occupa dell'abbandono e del maltrattamento dei cani. In questo caso ci saranno tante attività, quindi ci sarà l'area market, quindi scambi, escursioni, attività per bambini e poi tanto altro ancora ovviamente, ma non ci dimentichiamo la cucina di Edo Vegan Chef, che vi consiglio di seguire su Instagram, in collaborazione con Eppur Vegano, anche lui seguitelo, i miei amichetti, e i collettivi del territorio, quindi 0121 Vegan Abruzzo, Alba Molise, Maya Camping e la Casa dei Suoni e delle Arti. Mi raccomando, è richiesta la prenotazione, è obbligatoria perché devono organizzarsi al meglio, quindi vi lascio il numero dove potete mandare WhatsApp oppure Telegram, che è il 392 45 42 970, ma vi metterò anche i link ovviamente nel podcast qualora voi non stesse ascoltando la diretta. Torniamo a noi con uno studio norvegese. Uno studio norvegese che questa volta ho estrapolato tra i vari studi, che praticamente ha esaminato le spugne da cucina. Quelle che abitualmente utilizziamo per lavare i piatti, che molti di noi utilizzano. Attenzione, perché questo è uno studio dedicato proprio ai germofobici come me. Lo studio è stato condotto tra le cucine, diciamo così, tra il Portogallo e i residenti in Norvegia. Intanto c'è una differenza, è stato fatto prima un sondaggio ed è uscito fuori dalla ricerca che circa 9.966 persone sono più abituate ad utilizzare la spugna come oggetto comune per pulire e lavare i piatti, mentre in Norvegia e in Danimarca preferiscono utilizzare le spazzole. Allora, intanto volevo tranquillizzare tutte e tutte, perché non sono stati trovati batteri patogeni, ok? Quindi ci sono sì dei batteri, ma non sono proprio pericolosissimi. Ed sono stati trovati più batteri ovviamente nelle spugne, anziché sulle spazzole. Però, che esperimento hanno fatto? Questi scienziati che si divertono hanno aggiunto i batteri della salmonella. Perché? Perché lavando un piatto che può rimanere insomma contaminato, si può generare, no, la contaminazione da salmonella, per cui hanno verificato che utilizzando la spugna, anche se venivano comunque lavati i piatti con un bel po' di sapone, comunque la salmonella poteva passare insomma a tutto ciò che era intorno alla cucina, e quindi di conseguenza poi poteva passare all'uomo. Quindi i batteri crescevano ugualmente, qualsiasi cosa facessero anche per disinfettarla, i batteri crescevano, difficile fermare la crescita, anche perché le spugne non riescono ad asciugarsi bene, così come le spazzole, che durante la notte comunque riescono ad asciugarsi. L'alternativa più valida quindi per lavare i piatti direi che è proprio la spazzola da cucina, e è un'alternativa anche più sostenibile. Io non parlo di quelle spazzole che vendono in alcuni negozi che sono tutte fatte di plastica, ma parlo di quelle magari fatte di bambù o con delle setole particolari. E oltretutto c'è da dire che la spugna, quella gialla per intenderci, con la parte abrasiva verde, ecco, quella va anche nell'indifferenziato, quindi non è possibile neppure riciclarla. Quindi sarà difficile cambiare le nostre abitudini? Probabilmente sì, ma io a questo punto mi ascolterei Elvis Presley. Rock, Elvis Presley su Radio Città Aperta. Vi ricordo che questa puntata la stiamo registrando, ahimè, visti gli errori che sto facendo oggi, ma per il caldo, ragazzi e ragazze, perché qui sì, c'è il condizionatore acceso, ma a Roma fa veramente molto, ma molto caldo. E oltretutto sto tentando, insomma, chi sta guardando la video diretta vedrà una me che tenta di sedersi e poi si rialza perché la pelle si appiccica alla sedia e quindi è veramente molto difficile rimanere concentrate. Quindi dicevo, questa puntata la stiamo registrando, la troverete sul palinsesto della giornata odierna, ma se volete riascoltarvi le puntate precedenti, ricordatevi, andate sul palinsesto del martedì, cercate Animal Voice, lì troverete tutte le puntate e registrate fino adesso. E même si le cœur, ci ritorniamo in Trentino, sì, dai, ritorniamo in Trentino, perché c'è un'altra grandissima della giunta Fugatti che vi voglio nominare, che è l'assessora provinciale dell'agricoltura, delle foreste, della caccia e della pesca, Giulia Zanotelli. In accordo ovviamente con l'amico presidente della provincia autonoma di Trento, la PAT, Maurizio Fugatti, che ha espresso la sua volontà di apporre delle modifiche alla legge che ha a che fare proprio con gli animali selvatici. Alcune piccole modifiche legislative, già ne avevamo parlato, però adesso ha dato proprio la conferma di questa sua volontà. Quindi ricordo che ora c'è una legge per la quale, per gestire gli animali, chiamiamoli problematici, pericolosi, selvatici, grandi carnivori, dunque gli orsi e i lupi, bisogna, si possono catturare, ma per abbatterli comunque deve essere fatta, deve, devono chiedere, devono fare una richiesta all'ISPRA, quindi avere un ok da parte di ISPRA per poter procedere eventualmente. Con questa nuova proposta di legge questo passaggio lo scavallano, ok? Quindi Fugatti e la sua giunta potrebbe decidere autonomamente se intervenire contro questi animali che sono reputati problematici, confidenti, e quindi oltre a catturarli potrebbero preventivamente abbatterli. E l'unica soluzione nella pratica che loro danno è appunto l'abbattimento. C'è da dire anche che dopo tanti mesi di sollecitazione da parte di tecnici, di ambientalisti, di associazioni animaliste antispeciste, finalmente la provincia autonoma di Trento ha inviato, ha presentato il rapporto Grandi Carnivori, e da lì si evince proprio che i danni provocati dagli orsi, dai lupi in Trentino sono anche calati rispetto ad anni fa. Quindi tutta questa brama di questa esigenza di arrivare per forza all'abbattimento è senza senso. Cosa succederà? Questo non lo sappiamo. Ci ascoltiamo al volo Where Is My Mind e poi torniamo e parliamo di un certo tipo di caccia che si chiama caccia in scatola.
Stop. Yeah.
17.42 su Radio Città Aperta, Michela Ciandra in voce, abbiamo quasi terminato la nostra puntata, ma come vi anticipavo volevo parlare con voi di caccia. In questo caso noi conosciamo tutti la caccia al trofeo, no? Quindi la caccia che permette di uccidere un animale selvatico e poi ci si porta a casa un pezzo del suo corpo come souvenir. Ma la degenerazione di questa caccia al trofeo è la canned hunting, che letteralmente significa caccia in scatola, ovvero gli animali vengono uccisi ma sono chiusi in un recinto con nessuna possibilità di fuga e quindi nessuna pietà. Tornando un pochino indietro alla storia della caccia, la caccia al trofeo, trophy hunting, era un passatempo, tra virgolette, dei colonialisti britannici che avevano introdotto in Africa in tempi in cui la fauna selvatica, non è una giustificazione, però era abbondante. E quindi si cacciavano degli animali selezionati, erano per lo più di grande taglia, quindi dai rinoceronti agli elefanti, ai leoni, i puma, gli orsi. E il trofeo di questo animale, che poteva essere il capo, la pelle o qualsiasi altra parte del corpo, veniva poi conservato come souvenir, mostrato poi alle persone. Adesso però, rispetto ai tempi dei colonialisti britannici, si aggiunge, si abbina questa cosa della caccia con l'aspetto, il concetto di vacanza. Quindi, che cosa si fa? Per lo più sono persone ricche, perché queste attività richiedono tantissimi soldi, quindi loro organizzano proprio un viaggio che può essere in Africa, in Nord America e quant'altro, e sfogliano un catalogo dove scelgono l'animale da abbattere, quindi si fanno la vacanza, il viaggetto, e poi si procede con questa orribile attività. Andrea Meggiorin, che è il rappresentante italiano dell'ONG CACH, che è Campaign Against Canned Hunting, quindi è un'associazione appunto contro questa caccia in scatola, che è nata per monitorare soprattutto questo fenomeno in Africa, è stato chiesto a Andrea chi è disposto a pagare di più per questa oscena attività. Gli americani sono al top, ovviamente, e gli italiani un pochino meno, sono pochissimi, principalmente in Europa chi si diletta di più in questo tipologia di caccia sono gli spagnoli, i polacchi, gli inglesi e i francesi, in quest'ordine. Poi ci sono anche i nuovi ricchi, vengono chiamati, definiti così, che sono i russi e qualche volta anche i cinesi. Oltre a non fare una considerazione etica, perché la caccia, insomma, c'è chi la associa anche ad uno sport, e di sport, insomma, ce ne sono ben altri, però è proprio la questione del scegliere su un catalogo l'animale da abbattere, ma soprattutto è una caccia non dignitosa anche per alcuni cacciatori stessi, perché appunto l'animale non ha vie di fuga e non c'è proprio quello scontro, anche se non è scontro ad armi pari, con l'animale stesso. Ovviamente questo tipo di caccia sta mettendo a rischio la sopravvivenza di tanti mammiferi selvatici, anche a rischio che sono già a rischio di estinzione, perché è una caccia che purtroppo ha a che fare anche con l'illegalità. Intanto come funziona? Allora, si sceglie la vacanza, si inserisce questo animale, molti di questi animali poi vengono addirittura allevati a questo scopo, si inserisce in questa recinzione e l'animale poi o viene attratto attraverso una preda, quindi scappa dalla recinzione e viene poi fermato, oppure è proprio chiuso dal recinto e gli viene sparato.
même si le ciel.
In Sudafrica la situazione è molto grave perché qui si trovano circa 400 strutture che allevano tra i 10.000 e i 12.000 leoni che sono la maggior parte destinati proprio alla caccia in scatola. E dicevo, è un'attività che è legata alla legalità. Perché? Perché alcuni stati innanzitutto falsificano sistematicamente il numero delle popolazioni di animali per poter poi rilasciare queste licenze di caccia, quindi magari per assurdo l'Angola dichiara 2.000 leoni presenti sul territorio, invece ce ne sono 50. O la Namibia cerca di creare delle situazioni dove ci sono dei leoni che si trovano in queste aree riservate, però vengono definiti, etichettati come problem animal, e questo mi ricorda qualcosa che ha a che fare con gli orsi del Trentino, comunque animale problematico, e quindi ci si organizza per poterlo abbattere. Non ho detto prima che le cifre sono esorbitanti, quindi per poter abbattere questo animale, poter poi prendere un pezzo, un trofeo di questa povera creatura, vengono richiesti degli importi, delle cifre pazzesche, si arriva addirittura a $50.000. Respira che après la pluie, a nuovo debat. Si ricorda, insomma, uno degli animali che è stato ucciso in questo modo, che si chiamava Cecil, che era un leone, addirittura il simbolo dello Zimbabwe, per $55.000 è stato abbattuto da un dentista americano nel 2015. Come lo hanno abbattuto? Venne attirato fuori dal recinto dell'area dove viveva attraverso un'esca, è stato poi ferito con una freccia e poi è arrivato il dentista americano Walter Palmer che lo ha finito. In realtà non lo ha finito, in realtà non è morto così a bruciapelo, ma purtroppo dopo 10 ore di agonia. Quindi tutto questo ovviamente è in regola secondo le leggi locali. Essere antispecista secondo me significa rifiutare tutto questo, rifiutare ovviamente la violenza in generale tra tutte le specie, ma non è solo una questione di violenza, anche si rifiuta proprio il concetto di mettere davanti la propria specie a tutte le altre o comportarsi come se noi fossimo i padroni di tutto e di tutti. Audio Slave, Show Me How to Live, e poi concludiamo la puntata di Animal Voice. American heroes to whom speed means freedom of the soul. The question is not when it's gonna stop, but who is gonna stop them. Show Me How to Live di Audioslave. Prima di concludere la puntata, volevo informarvi che l'Agenzia Internazionale della Ricerca contro il Cancro ha affermato che l'aspartame è una possibile sostanza che mette a rischio la salute dell'uomo. È 200 volte più dolce dello zucchero. Dove si trova l'aspartame? Un po' ovunque, quindi merendine, caramelle, gomme da masticare, yogurt, gelati, bimbite gassate, chi più ne ha più ne metta. E l'agenzia, l'OMS, specializzata, proprio l'area specializzata nella ricerca sul cancro, potrebbe presto classificare questo dolcificante come possibile cancerogeno. Dovrà ufficializzare questa notizia a breve, quindi è previsto il 14 giugno la pubblicazione sulla rivista Lancet Oncology, e quindi sarà possibile far riferimento a questa pubblicazione, sperando che non sia così, perché insomma è un po' ovunque, però se fosse così, insomma, molte produzioni di molti alimenti che magari di cui ci alimentiamo ogni giorno, forse dovrebbero poi rivedere i loro ingredienti. Siamo giunti alla conclusione della nostra puntata, quindi al momento che io chiamo Goccia d'Assenzio, dove leggo una frase, una poesia, un qualcosa che mi piace, che mi ispira, e come sottofondo Lucio Dalla, e la frase che ho scelto è una poesia, in realtà una riflessione di Franco Arminio, una riflessione, una poesia. Se chiudi gli occhi, lei lo sa. La prima volta non fu quando ci spogliammo, ma qualche giorno prima, mentre parlavi sotto un albero, sentivo zone lontane del mio corpo che tornavano a casa. Marco, grosse scarpe. E quindi io vi ringrazio per essere state e stati con me, per aver ascoltato la puntata in diretta, ma se l'ascolterete dopo, vi ringrazio per l'ascolto post diretta. E ci ridiamo appuntamento per il prossimo martedì, sempre dalle 17 alle 18 su Radio Città Aperta, che vi ricordo è la sigla è RCA, Resistenza Culturale Attiva, e come ogni volta vi auguro di trovare la felicità e di avere una mente e un cuore aperte al cambiamento. Ciao. Quante stelle nei flipper, sono più di un miliardo. Marco dentro un bar non sa cosa farà. Poi c'è qualcuno che trova una moto, si può andare in città. Anna bello sguardo, non perde un ballo. Marco che a ballare sembra un cavallo. In un locale che è uno schifo, poca gente che li guarda, c'è una checca che fa il tifo. Ma dimmi tu dove sarai, dov'è la strada per le stelle, mentre ballano, si guardano e si scambiano la pelle e cominciano a volare. Con tre salti sono fuori dal locale, con un'aria da commedia americana. Sta finendo anche questa settimana, ma l'America è lontana, dall'altra parte della luna, che li guarda anche se ride, a vederla mette quasi paura. E la luna in silenzio ora si avvicina, con un mucchio di stelle cade per strada. Luna che cammina, luna di città. Poi passa un cane che sente qualcosa, mi guarda, baia e se ne va. Anna avrebbe voluto morire, Marco voleva andarsene lontano. Qualcuno li ha visti tornare tenendosi per mano.
Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.